13 capitoli. Una grande parabola, qui per il linguaggio sapienziale, che si propone come uno strumento di base, una riflessione sulla storia universale che ci viene offerta, ci viene donata come un messaggio di consolazione, ce ne stiamo rendendo conto. Nel contesto di quella avventura che è sempre attuale per il popolo dei credenti, che è sottoposto a una forma di contestazione radicale, laddove per l'appunto è messa in questione la novità, l'originalità, l'autenticità della fede. In questa interpretazione della storia umana, ecco che emerge la vittoria di Dio e corrispondentemente ad essa il protagonismo della fede. Fatto sta che ne abbiamo suddiviso il libro di Giuditta in alcune parti principali. Fino al capitolo 6 abbiamo assistito al confronto tra i poteri che disputano per il dominio del mondo, poi seconda parte, capitoli 7, 8 e 9, la prova della fede. In quel contesto è comparsa Giuditta, la prova della fede, la fede colta e anche denunciata là dove appare piatta, insufficiente, sproporzionata e esposta al rischio di un fallimento che sarebbe tragico per il popolo di Dio, ma poi tragico per tutta una serie di conseguenze che la storia umana trascina dietro di sé nel suo campo. Terza parte, e ne siamo venuti a capo la volta scorsa, dal capitolo 10 al capitolo 13, l'impresa di Giuditta. Ecco, leggevamo sino alla fine del capitolo 13, l'impresa di Giuditta, che ha un suo risvolto plastico, scenografico, elementissimo. È vero che nelle ultime pagine che leggevamo il racconto si è fatto più accelerato e quindi sembra proprio che il narratore non voglia sostare sulla scena nei suoi dati empirici, che pure sono commoventi, entusiasmanti, affascinanti. In realtà l'impresa di Giuditta è da leggere, intendere in rapporto a quella travolgente pienezza di fede di cui il nostro personaggio ci dà testimonianza. E dunque la vicenda che ha un suo evidente valore letterario e che ci propone gli elementi di una scena molto drammatica, fino al momento in cui Giuditta, come ricordate, taglia la testa di Oloferne. In realtà il racconto è parabola rappresentativa di quella impresa di cui Dio stesso è protagonista, là dove l'animo umano si apre alla relazione gratuita con il mistero di Dio che si rivela, e là dove l'animo umano spostato, sbilanciato, sradicato rispetto alle premesse che la iniziativa umana elabora in se stessa, l'animo umano si consegna, si affida, per l'appunto è il verbo più che mai mai appropriato, si immerge nella relazione con il mistero del Dio vivente, che è lui il vero protagonista. Ed ecco, alla fine del capitolo 13, qui eravamo giunti la settimana scorsa, Giuditta è rientrata a Betulia e ha impostato, per così dire, in forma invitatoria, una celebrazione liturgica. Si rivolge alle sentinelle e poi si rivolge a tutta la gente che accorre in piena notte, da dove finalmente Giuditta con la sua serva sono state introdotte nella città, la porta si è aperta. E Giuditta annuncia il fatto e lo accompagna con un canto di lode e porge il segno dimostrativo dell'evento, un vero e proprio evangelio quello che sta proclamando. Il segno dimostrativo è la testa di Oloferne. Dopodiché dal versetto 17 il popolo risponde, qui una risposta corale, popolare, che abbiamo per così dire un po' tralasciato la settimana scorsa. Solo un rapidissimo sguardo a questi versetti, 17, tutto il popolo rimase incantato oltre ogni dire e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: benedetto sei tu, nostro Dio, che hai annientato in questo giorno i nemici del tuo popolo. Benedetto Dio che è fedele all'impegno dell'alleanza, perché vedete qui è implicita la formula classica dell'alleanza. Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo, e quindi adesso è il popolo che esclama: tu sei il nostro Dio e noi siamo il tuo popolo. Ecco, Dio è fedele, l'alleanza è confermata, un impegno irrevocabile, benedetto sia Dio. A questa reazione del popolo nella sua coralità si aggiunge adesso l'intervento, anche questo nei termini di una benedizione, di Ozia, che è la massima autorità nella città di Betulia, come ricordate. Leggiamo: Ozia a sua volta le disse, e adesso Ozia si rivolge a Giuditta, il popolo coralmente ha benedetto Dio, Ozia adesso proclama la benedizione di Giuditta: benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Vedete, benedetta è Giuditta in quanto è donna al servizio di Dio Altissimo. Davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, benedetto il Signore che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. Credo di aver già accennato a questo la settimana scorsa. La donna è benedetta perché è feconda in vista della vita. La vita che viene trasmessa di generazione in generazione è il primo annuncio evangelico ancora nel giardino, dopo il peccato, nel contesto in cui ormai si presenta inevitabile uno strascico di conseguenze penosissime fino alla morte. In quel contesto ecco che di generazione in generazione si trasmette la vita in virtù della fecondità che è prerogativa della donna, ed è proprio nella discendenza della donna che fin dall'inizio, Genesi capitolo 3, nel giardino viene annunciata la sconfitta del serpente. La testa del serpente sarà schiacciata, e tutta la parabola che stiamo leggendo è una evidente raffigurazione in termini grandiosi dal punto di vista narrativo e con questa particolare connotazione storico militare per quanto riguarda proprio la scenografia mirata a colpire e ad attirare l'attenzione degli uditori. Ebbene, ecco, nella discendenza della donna, seconda allo scopo di trasmettere la vita, la sconfitta del serpente, la morte è rinviata di quel tanto che consente alla donna di partorire in modo tale che di generazione in generazione la vita sia trasmessa garanzia della sconfitta a cui andrà incontro il serpente nella discendenza della donna. E adesso vedete Benedetta e Giuditta, e insieme con Giuditta è benedetta la discendenza umana, è benedetta l'umanità partorita dalla donna. Ed è una benedizione riservata a lei e nello stesso tempo traboccante da lei, in modo tale da investire l'umanità intera. Ciò che è determinante, come ricorda ancora una volta Ozia, nella fecondità espressa, testimoniata da Giuditta in quanto donna, è proprio lo sbilanciamento nella fede, a cui accennavo io stesso poco fa, dal momento che si è consegnata all'operare di Dio in questa sua obbedienza a quella vocazione alla vita che la rende feconda per la vita dell'umanità, generazione dopo generazione, già sta radicale, originaria espressione di quella che sarà la novità definitiva a cui la storia umana va incontro, in quanto storia che Dio vuole riscattare, in quanto storia che Dio vuole salvare. Ecco, la fede che sta già all'inizio in questa maniera così impercettibile eppure determinante nella fecondità della donna che si sbilancia al servizio della vita in modo tale da spostare la morte in avanti, la premessa che vale come una profezia in vista di quella che sarà la fede come frutto maturo in tutta la storia della salvezza. L'umanità redenta, rieducata nella relazione con il Dio vivente, l'umanità finalmente pronta per rispondere alla iniziativa di Dio con la libertà di una autentica obbedienza d'amore. Vedete che qui il versetto 19 aggiunge: davvero il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno la potenza di Dio per sempre. Dunque vedete che nel fatto di Giuditta è già come custodita, è già anticipata quella novità che si manifesterà operando dall'interno dell'animo umano come rieducazione della memoria, ma come progressiva educazione alla fede. Gli uomini si ricorderanno della potenza di Dio per sempre. Dio faccia riuscire ogni impresa, tua perenne esaltazione, ricolmandoti di beni, il riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita, ecco, e la fecondità di giudizio nella fede. Hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe, di fronte a questa umanità derelitta, schiacciata, prigioniera della morte, hai sollevato il nostro abbattimento comportandoti rettamente davanti al nostro Dio. E tutto il popolo esclamò amen, amen. Vedete il popolo che si prepara ormai a, già in questa forma profetica a quella pienezza della risposta a cui la storia della salvezza condurrà l'umanità. Amen. Sì, della risposta d'amore nella gratuità e nella libertà a Dio che chiama e che chiama la vita. Non c'è dubbio, vedete, leggendo queste righe subito noi percepiamo che molteplici spunti sono stati ripresi nella tradizionale, nel tradizionale linguaggio del popolo cristiano che si rivolge alla madre del Signore, alla creatura matura nella fede, feconda per la vita di tutta la discendenza umana che è la madre del Signore, Maria Santissima. È un linguaggio che è stato ripreso, rielaborato, riemerge in tanti modi, nelle forme più dottrinarie e anche con opportuni inserimenti nella preghiera liturgica della Chiesa o nelle forme più devozionali. Capitolo 14. Adesso, una quarta e ultima parte del nostro libro che ci porterà sino alla fine del capitolo 16. Intitolo questa quarta parte La vittoria di Dio e corrispondentemente il protagonismo della fede. Era un'espressione, anzi una duplice espressione che usavo fin dall'inizio e ancora richiamavo questa sera. Protagonismo di Dio. E quindi cioè la vittoria di Dio e quindi il protagonismo della fede nella storia dell'umanità, proprio là dove la fede è contestata ed è proprio la fede del popolo di Dio messa alla prova. Tutti gli altri eventi sono mirati a drammatizzare il conflitto per eccellenza che non è esattamente di ordine militare, ma è quel conflitto che, come abbiamo constatato a suo tempo, è dibattuto sofferto in quel dibattito interiore che affligge ed espone a estremi rischi le coscienze degli uomini e le coscienze di quanti appartengono al popolo di Dio e che a questo riguardo diventano proprio banchi di prova, come dire, testimoni di quegli esperimenti di cui c'è bisogno in forma oggettiva perché sia poi svolto e realizzato quel disegno di rieducazione alla vita che riguarda l'umanità intera. E il popolo di Dio, il popolo dei credenti nella storia umana, svolge e assume questa responsabilità di presenza sperimentale. È una posizione un po' scomoda, un po' fastidiosa, e d'altra parte più che mai necessaria, opportuna, benefica, in rapporto a quel che Dio vuole realizzare per la salvezza, per realizzare la sua opera redentiva di portata universale. Dunque, capitolo 14, 15, 16, vediamo, fino al versetto 19 del capitolo 14, una sezione che intitoliamo l'abbattimento del capo. E vedete, capo in due sensi, in greco come anche in italiano, che fa lì, è la testa dell'offerne, ma capo nel senso del comandante. È abbattuta la testa, adesso vedete l'esercito assiro si trova senza comandante. Che cosa succede? Versetti da 1 a 4, il piano strategico di Giuditta è rientrata a Petulia, è ancora notte, ascoltiamo, Giuditta disse loro: ascoltatemi bene, fratelli, prendete questa testa e appendetela sugli spalti delle vostre mura. Dunque, si tratta di procedere a questa operazione, che per noi è particolarmente macabra, ma che rientra dentro certe consuetudini su cui adesso non ti restare a discutere, e bisogna esporla alla testa di Oloferne, in attesa dell'alba, è ancora notte, appendetela sugli spalti delle vostre mura, attendete poi che sia apparsa la luce del mattino, verrà l'alba, e sia sorto il sole sulla terra, allora ognuno prenda l'armatura da guerra e ogni uomo valido esca dalla città. Questo è il suggerimento di Giuditta, a cui poi tutti si atterranno successivamente. Un suggerimento strategico, in realtà uno stratagemma, perché si tratta di fingere un tentativo di incursione da parte degli assediati, che fino a questo momento sono rimasti asserragliati entro le mura della loro città e in situazione estremamente derelitta, fingere un'incursione all'esterno. Ognuno prenda l'armatura da guerra e ogni uomo valido esca dalla città, quindi date inizio all'azione contro di loro come se voleste scendere al piano contro le prime difese degli assiri, ma in realtà non scenderete. Quelli prenderanno le loro armi, vedete Giuditta già prevede quello che succederà. Prenderanno le loro armi, correranno entro il loro accampamento a svegliare i capi dell'esercito assiro, poi si raduneranno insieme davanti alla tenda di Oloferne, ma non lo troveranno, e così si lasceranno prendere dal terrore e fuggiranno davanti a voi. Dunque, la strategia elaborata da Giuditta fa leva sulla paura, il terrore di gente rimasta senza capo. Perché quando si raccoglieranno dinanzi alla tenda di Oloferne, poi scopriranno per forza che Oloferne non c'è più. Non lo troveranno, e così si lasceranno prendere dal terrore, fuggiranno davanti a voi. Vedete, giusto date scontato che colpita la testa, l'immenso esercito assiro viene ridotto a una massa di fuggiaschi, presi dal terrore, comunque un'immensa macchina da guerra, poderosa, ed invece si daranno alla fuga in forma precipitosa e travolgente, vittime di un terrore ingovernabile. Allora inseguiteli voi e quanti abitano l'intero territorio di Israele, abbatteteli nella loro fuga. Questo è il piano strategico di Giuditta. E vedete, tutto dipende dal fatto che adesso la testa di Oloferne è ormai appesa alle mura di Betulia. Gente senza capo, gente allo sbando. È su questo richiamo che adesso insiste il racconto nelle pagine che seguono fino al versetto 19, e vale la pena di tenerne conto, perché vedete, qui non c'è di mezzo soltanto un'improvvisa mancanza dal punto di vista tecnico e funzionale, venuto meno il comandante supremo. Qui c'è di mezzo un modo di interpretare, giudicare l'organizzazione del mondo a scuola, quando il mondo va a scuola, della idolatria in tutte le sue forme e nella sua forma imperiale, che è ricapitolativa di tutte le altre, per cui l'idolo nella sua forma eccellente è il potere esercitato dagli uomini, potere che può essere innumerevoli volte sfaccettato, moltiplicato, trasformato, riciclato, il principio del potere. E quando vedete qui è abbattuto il principio del potere, tutto il sistema crolla, tutto il sistema crolla, è minato proprio dalle fondamenta un edificio che è dotato di un ricchissimo apparato culturale, giunto ormai a esprimersi con un linguaggio istituzionale sofisticatissimo, è integralmente dominato dal ossequio al principio del potere come valore assoluto. Il principio del potere gestito dall'iniziativa umana, attuato in nome dell'iniziativa umana, in forza di quella, di quel protagonismo che l'iniziativa umana attribuisce a se stessa. E vedete, è venuta meno la testa, è soltanto un fatto empirico, è smontato dal di dentro il principio in base al quale il mondo dell'idolatria, ma il mondo pagano, è edificato. E non dimenticate mai, questo svuotamento dall'interno del sistema idolatrico che l'iniziativa umana vuole imporre alla gestione del mondo, fa tutt'uno questo svuotamento del potere con l'esercizio della fede. È la fede che smonta, scarica, scardina dall'interno il sistema della idolatria in base alla quale gli uomini fanno della loro iniziativa un valore assoluto, sacro, dominante. Ecco, allora qui dice, dal versetto 5 al versetto 10, c'è una pagina che si aggiunge interessante proprio per quello che adesso tentavo di dirvi, perché prima di far questo dice Giuditta, versetto 5, chiamatemi Achior l'Ammonita. Ricordate Achior, il tale generale ammonita che era stato poi spedito nel territorio di Betulia, perché aveva detto quelle cose, aveva parlato di Israele in modo che per Oloferne era insopportabile. E allora dice: chiamatemi a Achior l'Ammonita, perché venga a vedere e a riconoscere colui che ha disprezzato la casa di Israele e che l'ha inviato qui, Oloferne l'ha inviato qui tra noi, come per votare alla morte. Questa è l'intenzione di Oloferne. Hai detto questo e cose di loro, allora morirà insieme con loro, dalla parte loro. Ebbene, vedete che Achior è l'unico personaggio che abbia mai visto in faccia Oloferne, perché nessuno degli abitanti di Betulia l'ha mai visto in faccia. Giuditta ha mostrato la testa di Oloferne, ma vedete, chi lo sa? Chi lo sa? È vero, è bene non sospettare, così alle spalle di persone oneste, come certamente sarà Giuditta, ma chi lo sa? Nessuno l'ha mai visto. Achior sì, però, perché Achior è un pagano. E allora, vedete, chiamate Achior e venga a vedere e a riconoscere colui che ha detto, questo è importante per Giuditta, che venga per riconoscere colui che l'ha inviato, che ha disprezzato la casa di Israele e l'ha inviato qui tra noi come per votarla alla morte. Chiamarono subito Achior. Versetto 6, dalla casa di Ozia, dove era ospite, ed egli appena giunse vide la testa di Oloferne in mano a un uomo in mezzo al popolo radunato, in mezzo alla ecclesia, dice il testo, cadde a terra e rimase senza fiato. Dunque, un uomo senza fiato, questo è Achior adesso, un uomo senza fiato. Notate che chi cadde a terra, in greco, detto con un'espressione che suona alla lettera così, cadde sul volto, come dire che dinanzi alla testa di Oloferne, Achior istintivamente vuole nascondere il suo volto, dinanzi al volto di Oloferne rimane senza fiato, volto a terra. Perché? Perché Achior ha già visto in faccia Oloferne. E adesso, quando l'ebbero sollevato, versetto 7, si gettò ai piedi di Giuditta pieno di riverenza per la sua persona e disse: adesso c'è di mezzo il prosopon di Giuditta, il volto di Giuditta. E Achior si rivolge a lei. E le dice: benedetta sei tu in tutto l'accampamento di Giuda, in mezzo a tutti i popoli, quanti udranno il tuo nome si sentiranno scossi. Ma ora raccontami quanto hai fatto in questi giorni. E quindi adesso leggiamo il versetto 8, Giuditta racconta. Notate che Achior è stato sollevato, versetto 7. Un uomo rimasto senza fiato, lui che ha visto in faccia Oloferne, è un uomo adesso sollevato, e vedete questo suo essere adesso in grado di sollevare la testa e di guardare il volto di Giuditta e quindi poi ritrovarsi in grado di comunicare con gli altri dell'ambiente, sta in relazione al racconto di Giuditta. Adesso Giuditta racconta quello che è successo. Lui da parte sua benedice: benedetta sei tu in tutto l'accampamento di Giuda, benedetta sei tu tra tutti i popoli della terra, benedetta sei tu. E Giuditta racconta, e vedete che questo racconto di Giuditta che spiega quello che è successo vale per Achior come un vero e proprio evangelo. Achior risollevato adesso riceve attraverso il racconto di Giuditta quell'evangelo che non soltanto ricostruisce per lui lo svolgimento dei fatti, ma quell'Evangelo che lo raggiunge nell'intimo della coscienza, nella profondità dell'animo, là dove Achior è rimesso in piedi e non più costretto a nascondere il proprio volto dinanzi alla faccia dello Fermo. A chi ho un pagano evangelizzato? Attenzione a questo particolare, perché è interessante qui nel libro di Giuda, siamo alle prese con un testo deuterocanonico dell'Antico Testamento, deuterocanonico, ma comunque una pagina nella quale ci viene data una descrizione esemplare di quel che avviene nel caso di una conversione, nel senso direi più forte che mai del termine, perché è la conversione di un pagano. Dice il versetto 8 che Giuditta gli narrò in mezzo al popolo quanto aveva compiuto dal giorno in cui era partita fino al momento in cui parlava. E quando finì di parlare, il popolo scoppiò in alto grido di giubilo e riempì la città di voci festose. Dunque, quello che il Signore ha fatto per Israele. E dunque il popolo è in festa, ma c'è di mezzo Achior, e questo interessa a noi particolarmente. Allora Achior, vedendo quanto aveva fatto il Dio di Israele, vedete quanto ha fatto Dio per Israele, credette fermamente in Dio. Achior il pagano si fece circoncidere e fu aggregato definitivamente alla casa di Israele, anche in senso tecnico, anche proprio nella procedura ufficiale, Achior viene inserito, viene integrato nel popolo dei credenti. E oltretutto, ricordate il significato del suo nome, ve ne parlava a suo tempo, Achior, a chi è mio fratello, Or è la luce. Mio fratello è luce, nel senso che mio fratello è Israele, luce del mondo, luce delle nazioni, compare questa espressione in diversi testi profetici. Mio fratello è Israele per me, che è luce per me, dunque a chi ho in questo senso. Ma vedete che si può anche ribaltare la prospettiva. Mio fratello, nel senso di un pagano, che è luce per me, perché quello che adesso è avvenuto già, a Chior ce n'ha dato prova nella sua vita, e quello che sta avvenendo adesso nel caso di un pagano che si converte è rivelazione di un fratello che radicato nel mondo dei pagani, proveniente dal mondo dei pagani, lui che ha guardato in faccia Oloferne, che si è trovato esposto al rischio supremo di quella minaccia mostruosa fino a una cosa sollevato. Mio fratello, che è un pagano, è luce per me. Vedete che qui la conversione di Achior non è un fatto privato, è un fatto che investe il circuito di una relazione comunitaria che dà spazio al popolo dei credenti, e il popolo dei credenti che trova un segnale luminoso, lo scopre, lo interpreta, lo valorizza proprio là dove un pagano viene finalmente riconosciuto come fratello. Quel pagano che ha avuto a che fare con Oloferne, e ed è luce, che splende nella notte. È stato proprio Achior che ha riconosciuto in maniera ineccepibile la testa di Oloferne. Vedete, qui siamo arrivati al versetto 10 e adesso dal versetto 11 la attuazione del piano strategico di Giuditta. Quando spuntò il mattino, perché ormai è giunta l'alba, appesero la testa di Oloferne alle mura, poi ogni uomo prese le sue armi, scesero lungo i sentieri dei monti divisi in manipoli. Ecco il diversivo che hanno già predisposto per provocare una reazione tra le truppe assire. Appena li videro, gli assiri mandarono in cerca dei loro capi e questi corsero dagli strateghi, dai chiliarchi, tutti i loro ufficiali. Notate che di rimbalzo tutta la gerarchia viene attraversata, che è anche una terminologia molto precisa: i capi, poi gli strateghi, poi i chiliarchi, si arriva agli ufficiali superiori, si arriva ai generali, un sacco maggiore, Oloferne. Ecco. Vedete, l'esercito è strutturato nell'obbedienza gerarchica al capo, alla testa, tanto che la testa non c'è più. È un mondo costruito nella idolatria del potere, come vi dicevo poco fa. E sapete cosa succede adesso? Che si radunarono davanti alla tenda di Oloferne, dissero al suo attendente: sveglia il nostro signore, perché quegli schiavi hanno osato scendere per darci battaglia alla loro estrema rovina. Bagoa, che è l'attendente del generale comandante, entrò, bussò alle cortine della tenda perché pensava che gli dormisse con Giuditta, ma siccome nessuno rispondeva aprì ed entrò nella parte più interna della tenda e lo trovò cadavere steso a terra vicino all'ingresso, sulla predella, con la testa tagliata via dal tronco. E vedete, diede in alte grida di dolore e di lamento. Perché? Perché adesso veniamo a sapere che gli assiri, senza capi, non sanno vivere. Tutto il sistema imperiale, così come è costruito, funziona proprio perché il principio del potere è regolarmente esercitato. E quando questo principio è smentito, sbugiardato, sconfessato, proprio sconfitto dall'interno, tutto il sistema crolla. Gli assiri non possono vivere, non possono farcela. Vedete come sono andati alla ricerca dei capi, degli strateghi, dei chiliarchi, dello Stato Maggiore Oloferne, ma adesso Bagoa esce dalla tenda del comando annunciando un disastro. È una specie di evangelo alla rovescia, un evangelo capovolto. Diede in alte grida, versetto 16, di dolore, di lamento, urlando con tutte le forze, stracciandosi le vesti. Poi si precipitò nella tenda dove era alloggiata Giuditta, non ve la trovò. Allora corse da fuori davanti al popolo e gridò: gli schiavi ci hanno traditi. Qui più che tradimento è una rivolta. Rivolta degli schiavi. Gli schiavi ci hanno traditi. Ribellione, sabotaggio. Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor. Bagò si è reso conto rapidamente di quello che è successo. Non c'è verità. Una sola donna ebrea ha gettato la vergogna sulla casa del re Nabucodonosor. Oloferne, ecco, la terra e la testa non è più sul suo busto. Vedete come le pagine che si susseguono insistono su questa testa, che è stata appesa. testa non è più sul suo busto. Dunque siamo senza capo. Senza capo. E tutto il mondo è in lutto. Comandanti dell'esercito assiro, appena udirono questo annuncio, si stracciarono i mantelli e rimasero terribilmente sconvolti nel loro animo. Risonarono entro l'accampamento altissime le loro grida e gli urli di dolore. Tutto il sistema è scompensato, ormai non funziona, non può funzionare, può solo crollare, può solo implodere, può solo sbriciolarsi in una specie di tracollo che riduce in polvere quello che era l'edificio monumentale. Il mondo in lutto, là dove è sbugiardato l'idolo. E lì vedete, lì, la vittoria di Dio. Perché? Perché lì è resa operante una creatura umana che vive, si espone, si consegna nella gratuità, nella responsabilità della fede. Ecco, allora capitolo 15, abbiamo ancora un po' di tempo, dal versetto 1 al versetto 13, la festa della vittoria. Leggiamo i primi 7 versetti. Tutti gli altri che erano nelle tende, appena seppero dell'accaduto, restarono allibiti. Siamo nell'accampamento assiro. E furono presi dal panico, esattamente come aveva preannunciato Giuditta, terrore, fos, panico. Nessuno volle più restare vicino al compagno, ma tutti si sparsero in fuga in ogni senso nella pianura e su per i monti. Vedete, una rotta generale a cui poi fa seguito, proprio in contrappunto con questa rotta generale, il saccheggio. Qui nei versetti che adesso stiamo leggendo compaiono diversi nomi di località geografiche, ma è una geografia piuttosto fantastica questa, piuttosto c'è da prendere atto di come quel che è successo determini lo smarrimento di una geografia interiore. Cosa vuol dire? Vedete qui il versetto 2. Furono presi dal panico e nessuno volle più restare vicino al compagno. Ecco, nessuno, non c'era più un uomo, dice qui, che voleva restare rivolto al volto, qui proprio ai volti, prosopon tuplision. Nessuno voleva più guardare in faccia il suo prossimo. Vedete, è una frantumazione di quella geografia interiore che consente non soltanto di ritrovarsi sulla scena esterna in base alle coordinate di spazio, che si chiamano latitudine e longitudine, così, ma qui sono le coordinate interiori che sono venute meno. Non c'è più la disponibilità, non c'è la volontà di guardare in faccia il proprio prossimo. Il proprio prossimo è uno sconosciuto, il proprio prossimo che pure è il prossimo, che pure è il compagno, che pure è il vicino, è ormai un pericolo, è una minaccia, è un motivo in più per accelerare la fuga. Dunque lo smarrimento di questa geografia interiore, ma corrisponde, vedete, questa frantumazione che è nell'animo umano alla frantumazione di un impero. È un fenomeno che si ripete poi nella storia e a riguardo del quale gli storici si dicono: ma perché l'impero, il grande impero è venuto meno? E allora in un'epoca in un'altra, sì, cicli di civiltà, bacini culturali, imprese straordinarie, e poi un processo di decadenza e un crollo. Perché? Qui vedete il nostro racconto, ci dà proprio degli squarci luminosissimi molto istruttivi. È la frantumazione di un impero, da dove è frantumata nell'animo quella capacità di specchiarsi nel volto del vicino. Nessuno vuole più restare vicino al compagno, ma tutti si spazio venture in ogni senso, nella pianura, su per i monti, anche quelli accampati sulle montagne intorno a Betulia si diedero alla fuga. A questo punto gli israeliti, cioè quanti tra di loro erano atti alle armi, si buttarono su di essi. Ozia andò subito a Betumastain, a Betbaia, a Kobai, a Kola, dove sono queste località non è ben chiaro. In tutti i territori di Israele, messaggeri ad annunciare l'accaduto e a invitare tutti a gettarsi sui nemici, a nientare, come se poi in un battibaleno in qualche minuto questi che stanno in una località che si suppone dal punto di vista del chilometraggio sia una discreta distanza, fossero presenti sul campo di battaglia. Ma insomma, appunto, geografia fantastica, non importa. Appena gli israeliti udirono ciò, tutti compatti piombarono su di loro e li fecero a pesca, arrivando fino a Kobah. Scesero in campo anche quelli di Gerusalemme, figurati, anche da Gerusalemme arrivano, come se, appunto, fosse una potenza angelica quella che consente il superamento delle distanze in maniera così immediata. Scesero in campo anche quelli di Gerusalemme e di tutta la zona montuosa, perché anche a loro avevano riferito i casi successi nell'accampamento dei loro nemici, quelli che abitavano in Galaad, dunque al di là del Giordano addirittura, e nella Galilea li colpirono terribilmente, aggirandoli, arrivando fino a Damasco e al suo territorio. I cittadini rimasti in Betulia si gettarono sul campo degli Assiri, vedete? La rotta generale dell'esercito non esiste più, non esiste più. È la fine del mondo, costruzione che l'iniziativa umana ha messo in piedi con una forsennata e intransigente intransigenza. È poi vero, vedete, che nella storia umana, là dove appunto il volto dell'opera di cui gli uomini sono protagonisti assume una fisionomia più o meno mostruosa come dei casi, e comunque porta con sé le espressioni di un inquinamento vergognoso. Ecco che sempre e comunque nella storia umana si accumulano e si depositano dei dati positivi, e di questo viene tenuto conto, non c'è dubbio. Ebbene, qui adesso quando si parla del saccheggio non è il gusto di dilapidare quelle ricchezze straordinarie, peraltro in modo violento e prepotente l'esercito assiro aveva accumulato, ma è proprio qui come anche altrove nell'Antico Testamento un accenno a quella festa dei saccheggiatori che sono in grado di raccogliere il positivo della storia umana là dove l'idolatria finalmente è crollata, Ricordate che nella pienezza della rivelazione, nell'Apocalisse, la città santa, Gerusalemme, che scende dall'alto come fidanzata che è in grado di presentarsi allo sposo, appare quando Babilonia è crollata. Il crollo di Babilonia non è fine a se stesso, il crollo di Babilonia apre il sipario, elimina la nebbia, cancella il polverone. Il crollo di Babilonia fa sì che, ecco, vivi la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da Dio, adorna come una sposa per il suo sposo. Apocalisse, siamo alla fine dell'Apocalisse, alla fine del Nuovo Testamento, alla fine di tutta la Chiesa di Cristo. Interessante, oltretutto, qui già è già presente un accenno a Gerusalemme, che già come dire, città convocata per partecipare a questo momento di festa che prelude alla festa definitiva. Leggiamo rapidamente qui, dice il versetto 7, no, il versetto 6, che i cittadini rimasti in Betulia si gettarono sul campo degli Assiri, si impadronirono delle loro spoglie e ne trassero ingente ricchezza. Gli israeliti tornati dalla strada si impadronirono del resto e le borgate, i villaggi del monte e del piano vennero in possesso di un grande bottino, poiché ve ne era in grandissima quantità. E adesso leggiamo ancora, qui dal versetto 8 al versetto 10, le autorità di Gerusalemme si rivolgono a Giuditta con segni di riconoscimento quanto mai prestigiosi. Allora il sommo sacerdote Gioacchino, vedete che da Gerusalemme si sono mossi, e il consiglio degli anziani degli israeliti che abitavano in Gerusalemme vennero a vedere i benefici che il Signore aveva operato per Israele, e inoltre per vedere Giuditta e porgerle il loro omaggio. Dunque c'è una benedizione per Giuditta da parte di queste autorità di Gerusalemme, e dicono così: appena furono entrati in casa sua, tutti insieme le rivolsero parole di benedizione ed esclamarono al suo indirizzo: tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Questo è in latino, è tota pulca, è una citazione del Vescovo. Tu Letizia di Gerusalemme, l'onorificenza popoli nostri, tu avvocato peccatore, eccetera. Tu gloria in Gerusalemme. Ecco. Tutto questo hai compiuto con la tua mano, egregie cose hai operato per Israele, di esse Dio si è compiaciuto, sii sempre benedetta dall'onnipotente Signore, tutto il popolo soggiunse. Amen. Dunque, vedete, da Gerusalemme è interessante questa testimonianza di omaggio nei confronti di Giuditta, che di per sé abita in periferia, ma è considerata come una cittadina di Gerusalemme, e questa cittadinanza non nel senso della burocrazia anagrafica, ma nel senso che la fede è criterio di cittadinanza a Gerusalemme. E su tutto poi domina il protagonismo del Signore, che si è compiaciuto di tutti questi fatti. Ancora, e finiamo per stasera, ci fermiamo dal versetto 11 al versetto 13. Tutto il popolo continuò per 30 giorni a saccheggiare l'accampamento, continua il saccheggio, e adesso il saccheggio si trasforma in un giro di danza. Interessante questo passaggio, che non è affatto abusivo, proprio per le considerazioni che avevo accennato poco fa. Cosa succede? Che a Giuditta diedero la tenda di Oloferne, tutte le argenterie, i divani, i vasi, tutti gli arredi, essa prese tutto in consegna e cominciò a caricarlo sulla sua mula, poi aggiogò i suoi carri e accumulò sopra la roba. Intanto si radunarono tutte le donne di Israele per vederle, la colmavano di elogi e composero tra loro una danza in suo onore. Essa prese in mano dei tirsi, li distribuì alle donne che erano con lei, insieme con esse si incoronò di fronde d'ulivo, precedette tutto il popolo, guidando la danza di tutte le donne, mentre ogni israelita seguiva in armi, portando corone, risuonavano inni sulle loro labbra. Adesso è un corteo danzante che da Betulia giunge fino a Gerusalemme, ma ne riparleremo la volta prossima, che non sarà giovedì prossimo, ripeto per quelli che si sono messi in ascolto la trasmissione, è la partita iniziata, che giovedì prossimo io non ci sono impegnato per dei freni e quindi ci vediamo tra 15 giorni. Quindi, ma riprendiamo da qui, da questa danza, è Giuditta che guida il corteo danzante, il ritmo della storia umana, questa danza che ha come suo protagonista la creatura maturata.